buonasera a tutti. Allora possiamo accomodarci, ci sono un po' di posti qui davanti per chi eventualmente ancora non si è seduto. Tanto un saluto a tutti, qualcuno è arrivato da lontano. Permettetemi, essendo anche un insegnante, essendoci qua i miei alunni, vorrei innanzitutto salutare loro per primi, perché e salutare i colleghi, le colleghe e tutti quanti a nome dell'associazione L'Altro dei Gentili che organizza questa serata. Saluto anche i colleghi giornalisti. Ricordo ancora che se qualcuno dei giornalisti che si è registrato per la serata deve ancora firmare, può farlo in fondo al tavolo, c'è Luigi Ambrosio, credo Luigi Ambrosio. Dato un ringraziamento anche all'Istituto Vallauri che ci ospita questa sera. E un ringraziamento è dovuto alla Fondazione Cassa del Risparmio di Fossano. Senza il suo contributo non avremmo potuto organizzare la serata, quindi ringrazio per quello che, per i contributi che offre l'associazione e in questa occasione anche gli altri. Nel novembre dello scorso anno, qualcuno di voi lo ricorderà, insieme ad altre associazioni, insieme alla Diocesi di Fossano, organizzavo una serata sulla situazione del Medio Oriente con il nostro concittadino, Monsignor Giorgio Lingua. Allora era ancora nunzio apostolico in Giordania e in Iraq. Ora, come sapete, dalla primavera scorsa invece è nunzio apostolico a Cuba. E in quell'occasione, Monsignor Lingua offrì una testimonianza in prima persona, con particolare riferimento al dramma degli sfollati cristiani, non soltanto cristiani, dal nord dell'Iraq a seguito dell'avanzata dei servizi dello Stato Islamico durante l'estate del 2014. L'incontro di stasera con il professor Barci è un po' il seguito ideale di quella serata. Vorremmo però cercare stasera di allargare un po' lo sguardo, di offrire una lettura interpretativa più ampia, appunto geopolitica, con uno dei massimi esperti italiani, offrire una lettura di una complessa galassia di questioni che certamente riguardano il cosiddetto Stato Islamico, le sue strategie, le sue risorse, i suoi obiettivi. L'ISIS o IS, Stato Islamico come si tende a chiamarlo adesso, ha di fatto cambiato i confini del Medio Oriente, ma è presente anche in Libia, stringe alleanza con altri gruppi, ad esempio Boko Haram in Nigeria. Forse, dice qualcuno, scrive qualcuno, mira in prospettiva a destabilizzare anche un'altra superpotenza della zona che è l'Egitto. Quale rapporto ha con i paesi a maggioranza musulmana, con l'Arabia Saudita, con l'Iran e con gli altri gruppi radicali? Una visione interpretativa però deve essere anche attenta, crediamo, alla complessa situazione di destabilizzazione e di guerra che caratterizza alcuni paesi che sono collocati a est e a sud del Mediterraneo, in particolare la Siria, che come sappiamo vive una guerra devastante da 5 anni, si parla di 250.000 morti, 4 milioni di profughi, un conflitto che appunto in qualche modo si è riverberato sull'Europa proprio in modo massiccio quest'estate in seguito alla flusso di migranti, di profughi che filtrano attraverso i confini via terra, via mare prima e poi più recentemente via terra nella rotta dei Balcani. Nel loro discorso alle Nazioni Unite la settimana scorsa il presidente americano Obama e il presidente russo Putin hanno ribadito la necessità di combattere e sconfiggere lo Stato Islamico. Tuttavia hanno mostrato profonde divergenze sul ruolo del leader siriano Bashar al-Assad. In questi giorni la cronaca ci racconta che alle parole Putin ha fatto seguire le bombe, ma per colpire chi? Ecco, oltre alla Siria, poi sicuramente il dottor Bashar stasera si parlerà anche della situazione di altre grandi nazioni che sono coinvolte, come la Libia, l'Egitto, la Turchia e l'Iran e così via. Tutto ciò in una situazione di profonda debolezza del principale attore politico che si affaccia sulla sponda nord del Mediterraneo, cioè l'Unione Europea, che appunto, come dicevo, sembra essersi accorta della crisi siriana, in particolare solo proprio a causa del massiccio afflusso di profughi che filtrano attraverso i confini. Insomma, si fa, almeno io faccio una gran fatica a capire cosa sta succedendo, cosa accade sull'altra sponda del Mediterraneo. Ecco perché abbiamo organizzato questa serata affidandoci a Vittorio Emanuele Panarsi, che ringraziamo per la sua disponibilità, perché appunto è arrivato poco meno di un'ora fa direttamente dalla loro...
È andato in ritardo.
No, lo ringraziamo perché sicuramente ha fatto un tour faticoso per arrivare fino a qua. Ma vi dico solo rapidamente chi è Vittorio Emanuele Panarsi, che forse molti di voi già conoscono per i suoi articoli, per i suoi libri, perché spesso è chiamato anche in trasmissioni di approfondimento come esperto. Vittorio Emanuele Paci è professore ordinario di relazioni internazionali alla Cattolica, all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. È un osservatore, un esperto considerato, molto considerato nel quadro geopolitico internazionale. I suoi ambiti principali di ricerca sono proprio le relazioni transatlantiche e le politiche di sicurezza in Medio Oriente e nel Mediterraneo. Fa parte del gruppo di riflessione indirizzo strategico del Ministero degli Affari Esteri, editorialista del Sole 24 Ore, di Avvenire e di altre pubblicazioni. Ha insegnato appunto in università in Italia e all'estero e ha prodotto alcuni libri. Gli cedo subito la parola, penso possiamo fare in questo modo. Sono le 9:20, lasciamo spazio un intervento di circa un'ora, diciamo così, e poi ci fa spazio per il dibattito. Abbiamo anche un microfono da far girare in sala, diciamo, facciamo in modo che alle 11 massimo sia tutto concluso, in modo che sia voi possiate tornare a casa, soprattutto chi è arrivato da più lontano, sia anche il relatore, che so che deve tornare ancora in sala a Milano. Cedo subito la parola, prego.
Grazie. Sotto fulminato. Beh, grazie. Questo qui è allora, temo di dover stare seduto, perché se mi alzo ho l'impressione che questo microfono non arrivi.
Ma come vuole, perché in realtà si può.
Si può, no.
Lei non sente, ma loro sentono.
Voi sentite così? Allora, intanto grazie per l'invito, Fossano. Io sono siederale.
Alzo la voce.
E essendo io nato a Torino e vissuto a Torino per quasi 10 anni della mia vita, per me il Piemonte è un posto che torno volentieri, ed è un posto di memorie olfattive principalmente, cioè legato al cibo, alle cose, cioè, più che un posto di memorie razionali, per cui mi fa particolarmente piacere essere qua. Isis, grazie per la foto che... 4 avanti Cristo, ma la mia vanità ne è senz'altro
indicata.
Ma allora, Isis, che è il centro di questo nostro incontro, e però Isis è una novità, sicuramente una novità molto eclatante, una novità molto peculiare, e per cui attira la nostra attenzione e merita la nostra attenzione. E però contemporaneamente richiede, per capire esattamente che cos'è questa cosa, fare un piccolo salto indietro, cioè contestualizzarlo, per così dire, perché sennò non si spiega il successo di ISIS. ISIS, IS, Daesh, fa lo stesso. Chiamiamolo ISIS perché ISIS in italiano fa schifo, diciamocelo. Daesh, un pochino troppo da noi che ce la diciamo, ce la intendiamo. ISIS è di noi altri, diciamo così, no? Per cui il successo di ISIS, che per capire come mai qualcuno a un certo punto si alza a Mosul, che è un posto in fondo all'Iraq, sullo Shatt al-Arab per intenderci, sostiene di essere il califfo e non lo rinchiudono in una stanza imbottita con le pareti bianche, bisogna capire come mai questo succede, bisogna capire il contesto. E il contesto è un contesto che viene da lontano, viene dal, sostanzialmente, quello che noi stiamo affrontando in questa fase storica nella quale interviene ISIS è il crollo del sistema degli stati del Levante. Detto così sembra chissà che cosa, detto in maniera più semplice è il collasso della sistemazione provvisoria prevista per le ex province arabe, diciamo così, dell'impero ottomano durante la prima guerra mondiale. Un pasticcio, una situazione provvisoria ma estremamente collosa, durata sostanzialmente fino a oggi, ma dall'altra parte anche un pasticcio di tre pretese inconciliabili tra di loro. La prima pretesa, quella che è più nota probabilmente a tutti voi, perché se ne è parlato tanto in questi anni, i famosi accordi Sykes-Picot, cioè l'accordo segreto tra Francia e Gran Bretagna per spartirsi il Levante. Per Levante intendiamo Iraq, Siria, Giordania, Palestina britannica, quindi Palestina e Israele, Libano, chiaramente, Kuwait e Iraq, se non ho già detto. Questo è il Levante complessivamente, o lo Sham, voi sapete che Daesh in arabo, l'acronimo significa lo Stato Islamico della Siria e dello Sham, ok, cioè di questa terra che comprende l'Iraq, la Siria e la compagnia. Bene, questa divisione che corrisponde sostanzialmente a nord alla Siria più Libano, mandato francese, a sud Giordania, Iraq, Kuwait e Palestina, mandato britannico, questa divisione è una divisione che taglia in due l'unità di un sistema regionale, il Levante appunto, in cui tutte queste terre insistevano tra di loro, cioè erano legate da legami economici, politici, culturali e familiari, molto importanti. Primo grande pasticcio. Io pure mia moglie si è portata via la chiavetta con le slide, ma sostanzialmente immaginate appunto questa zona geografica tagliata grosso modo in diagonale all'altezza del confine tra Siria e Iraq. Zac, da lì fino al mare, dal Golfo Arabo fino al mare, Mediterraneo. Primo grande pasticcio. Secondo grande pasticcio, la promessa fatta allo sceriffo della Mecca, Hussein, si ricordate dove d'Arabia scorrendo, di garantire l'indipendenza nazionale del popolo arabo, dove il popolo arabo intendiamo gli arabi, appunto, dalla Mecca e Medina fino a dove? Fino sostanzialmente alle coste del Mediterraneo. Quello che era stato promesso a Hussein era uno Stato arabo indipendente che ricomprendesse l'attuale Iraq, Siria, Giordania, Arabia Saudita, a parte la costa del Libano, la costa della Palestina o di Israele, chiamata come più vi piace. Promessa fondamentale per ottenere lo schieramento degli arabi contro l'impero ottomano, cioè la rivolta araba contro gli ottomani, e che fu determinante per sbloccare i fronti mesopotamico e del Sinai, in cui gli inglesi si erano impantanati per ben 2 anni, ok, nel tentativo di andare verso Istanbul. Terza promessa, la promessa fatta agli ebrei, agli europei e agli americani, di costituire il famoso focolare per il popolo ebraico, quindi la dichiarazione Balfour, il ministro inglese Balfour, che poi si sarebbe realizzata dopo la Seconda Guerra Mondiale con la nascita dello Stato di Israele. Questo è il quadro in cui parte. Perché è così importante ricordare questo quadro? È così importante ricordare questo quadro perché è un quadro che è determinato da 2 cose. Uno, appunto, la provvisorietà, ma come tutte le cose provvisorie, destinata a durare. Chiunque di voi ha lavoro o ha le prese con un cambiamento di ufficio sa quando gli dicono provvisoriamente potremmo mettere questo, no, sto in piedi per terra, dormo per terra, piuttosto che una situazione provvisoria che sarà per sempre. Quindi la provvisorietà, che è il grande trucco con cui le cose vengono realizzate, e dall'altra però anche la fragilità. Parliamo di un sistema strutturalmente fragile. Perché? Perché quando negli anni 30 nasceranno gli stati che oggi chiamiamo Siria, Iraq, Giordania e via discorrendo, e nasceranno quindi come stati semisovrani, in teoria sovrani, ma in realtà all'interno del mandato delle società delle nazioni, quindi all'interno di una particolare amministrazione coloniale che così non si chiamava, di Inghilterra e Francia, quando nascono questi stati con questi confini, nascono in una situazione in cui i confini sono tracciati da altri per motivi diversi da quelli che possono essere le ragioni locali. Faccio un esempio banalissimo. Il Libano, che pure ha una sua consistenza in qualche modo, il Libano attuale, il cosiddetto Grande Libano, è una costruzione coloniale francese che ha oggettivamente amputato delle parti della Siria. Non dico questo per la simpatia ai siriani, ho molta più simpatia per i libanesi, ma perché se non sappiamo questo non capiamo perché i siriani si ostinassero a considerare il Libano come una provincia libanese. La stessa cosa vale per il Kuwait nei confronti dell'Iraq, mi seguite? Quindi parliamo di un sistema di stati che nascono strutturalmente illegittimi, cioè come una soluzione alternativa e imposta rispetto alle aspettative delle elite politiche arabe, che invece si muovevano nel disegno di una unità del popolo arabo, che a noi può parere quasi pretestuoso oggi, no? Ma è molto più reale dell'unità dei popoli europei, teniamoci molto bene, perché gli arabi parlano una lingua, scrivono e leggono una lingua sola, poi parlano tante varianti, appartengono a una cultura molto più omogenea che non quella dei paesi europei, e non avevano avuto che non molto, diciamo così, la ultima loro esperienza di non sottoposizione coloniale a un impero, in quel caso l'impero ottomano, era un'esperienza di unità politica. Per cui l'unità dei popoli arabi non è che fosse una cosa così assurda, era una cosa logica. Però questo significava che nel momento in cui gli stati neocoloniali nascono, e a maggior ragione quando diventano anche indipendenti con la fine degli imperi coloniali, negli anni 40, diciamo, in quella parte del mondo, le elite politiche che governano l'Iraq, la Siria, l'Egitto, il Kuwait, la Giordania, eccetera, hanno un problema di schizofrenia. Cioè, da un lato loro governano quei paesi perché quei paesi esistono, quindi perché quei confini valgono. Se no, se è il capo della Siria, se c'è la Siria. Non può essere il capo della Siria se c'è l'unione dei popoli arabi, non conti nulla. Quindi ognuno di questi qua ha un interesse a far valere quei confini appena inventati dalle ex potenze coloniali, perché è la sedia su cui sono seduti. Ma contemporaneamente non può non rendere omaggio al concetto di unità dei popoli arabi, perché è il grande concetto retorico su che in qualche modo ha consentito l'emancipazione di questi stati. Mi spiego? Quindi siamo emancipati nel nome del tutto, ma noi singole elite governiamo nel nome della particolare. E voi mi insegnate che chi governa guarda innanzitutto la poltrona, dovunque questo sia. Quindi un sistema di stati fragile, prima grande caratteristica, quindi sottoposto ciclicamente a scossoni, di cui questo qui di Daesh è l'ultimo, non è il primo. La seconda caratteristica è che tutti questi stati sono attraversati da una divisione religiosa, sciiti sunniti. È una cosa trascendentemente importante? No. Diffidate da tutti quelli che vi dicono la questione del Medio Oriente, la divisione sciiti sunniti, balle. La divisione sciiti sunniti c'è, ma c'è dai tempi del profeta sostanzialmente. Appena morto il profeta, parliamo di una ventina d'anni dalla sua morte. Quindi è una questione vecchia, ma questi stati sono tutti stati in cui sciiti e sunniti vivono vicini gli uni agli altri, non è che si vogliano bene e si mischino più di tanto, ma vuol dire che non hanno passato gli ultimi 1400 anni a tagliarsi la gola a vicenda, perché se no sarebbe finita come in Bosnia, la cantonalizzazione, croati di qui, serbi di là, musulmani dall'altra parte, semplice, croati in Bosnia, nella Sarajevo, 90% musulmani dopo la guerra civile, ok? Allora, se siete in presenza di stati con popolazioni così miste, vuol dire che la divisione c'è, è rilevante, ma diventa politicamente attiva o bellicosamente attiva quando qualche imprenditore politico, per così dire, investe su quella divisione e la alimenta e ne fa uno strumento di potere. Né più né meno come la divisione tra nord e sud Italia esiste, è sempre esistita, però a un certo punto diventa politicamente rilevante quando un imprenditore politico investe su questa divisione. può piacerci o non piacerci, ma questo è il punto fondamentale, questo non va mai dimenticato. Quindi non c'è una maledizione della divisione tra sunniti e sciiti, c'è una questione della divisione tra sunniti e sciiti, ok? Che viene politicizzata con una certa ricorrenza. Terzo elemento che caratterizza la regione è il ricorrere di tentativi frustrati di egemonia. Cosa vuol dire di egemonia? Di qualche classe politica che cerca di conquistare il controllo della regione nel suo complesso utilizzando l'unità dei popoli arabi. Il primo, più grande e più importante in molti aspetti, il tentativo di egemonia fallito è quello dell'Egitto di Nasser, tra gli anni 50 e 60, quando nel nome del panarabismo, del socialismo arabo, tutte queste questioni che sono, noi sempre vecchi ci ricordiamo, che voi avete studiato sui libri di scuola, si tenta l'unificazione del mondo arabo a partire da chi? A partire dallo Stato, e quindi dall'elite politica di quello Stato, che è uno degli stati più consistenti della regione, l'Egitto, che sì, sta in Africa, va bene, tutti d'accordo, ma che dai tempi dei faraoni ha sempre investito politicamente in quello che noi chiamiamo il Medio Oriente, la Palestina, dai tempi degli Ixos, degli Ittiti, dei Filistei, di compagnia cantante. Il tentativo produce delle conseguenze importanti. Tra gli anni 50 e gli anni 60, l'Egitto e la Siria, che non sono esattamente la Val d'Aosta, la Soia, cioè c'è il mare in mezzo, si unificano. Di fatto si tratta della specie di annessione egiziana, infatti poi i siriani dopo 4 anni chiudono l'esperienza, ok? Ma si unificano, quelli di noi che erano a scuola negli anni 60 ricorderanno ancora, sotto Egitto e Siria c'era scritto tra parentesi RAU, Repubblica Araba Unita, il ministero non sono mai troppo solerti di cambiare le carte geografiche delle scuole, no? Perché era una cosa che era esistita. E Nasser era stato il campione della rivoluzione in Yemen, il campione di tutti i popoli arabi. Ma se voi andate ancora adesso in Libano, sul confine con Israele, vedete ancora i grandi manifesti, fatti adesso, mica le grandi gigantografie di Nasser. È ancora un mito per gli arabi Nasser, perché al di là del successo della sua operazione, appunto rappresentò il campione dell'unità araba. Il secondo tentativo, molto dopo, Saddam Hussein negli anni 80, quando noi guardiamo come mai un delinquente come Saddam Hussein fosse così popolare tra gli arabi, era perché Saddam Hussein aveva giocato con successo la carta della unità del popolo arabo contro l'imperialismo occidentale nelle solite storie, e questo gli aveva dato un grande esito. Anche questo tentativo è frustrato. Alla fine degli anni 80 Saddam invade il Kuwait e succede quello che succede. E il terzo tentativo è quello in corso oggi, che non riguarda Daesh in sé, ma che riguarda la grande rivalità tra due paesi che sono più importanti nella regione, fatto salvo Israele, che è molto importante per una quantità di motivi che non devo neanche stare a spiegarvi, ma che potrebbe stare sulla luna rispetto al mondo arabo circostante, e non lì. C'è un paese fortissimo, l'unica potenza nucleare della regione, conclamata diciamo così, Israele ha più bombe atomiche della Francia e dell'Inghilterra messe insieme, però è un paese che non può essere l'egemone, cioè il leader riconosciuto della regione per motivi evidenti. Sembra un cartone nato di Mel Brooks, quando c'è il nero che vuole diventare il leader del KKK. Cioè, perché non posso farlo io? E gli altri non sanno come spiegare, perché è un film comico quello, chiaramente, in realtà la cosa è molto più truculenta, no? Allora, questa rivalità che riguarda i due paesi più importanti della regione, che sono l'Iran e l'Arabia Saudita. Ora, nella percezione comune, per motivi incomprensibili, ma neanche così incomprensibili, l'Arabia Saudita è dipinto come i nostri amici nella regione, gli arabi moderati, gente che taglia le teste, le mani, lapida le adultere, crocifigge i blogger, cioè, quelli sono i moderati, no? E gli iraniani sono gli estremisti, i terroristi, lo Stato canaglia, la pericolosissima sovversione nell'area. Chi di voi avesse l'avventura di andare in un paese arabo del Golfo, della penisola arabica, della ridente penisola arabica, e di andare in Iran, con tutta la non simpatia che possa avere per chi veste le donne come lampadari e gli uomini in pigiama palazzo, diciamo così, vi posso assicurare che l'Iran in confronto è un posto di una civiltà assoluta se confrontato con l'Arabia Saudita, cioè, di una occidentalità senza senso se confrontato con l'Arabia Saudita. Ma queste sono le due potenze emergenti nella regione, e il gioco che loro hanno svolto in questi anni è una delle cose che ha contribuito ad accelerare la destrutturazione del sistema e a consentire poi a questi signori di Daesh di emergere. Quando pensiamo all'Iran e all'Arabia Saudita, dobbiamo pensare sempre a una cosa. La cosa che viene più spesso detta dai giornali, ma non solo dai giornali, è che gli iraniani e i sauditi litigano appunto perché gli iraniani sono sciiti e i sauditi sono sunniti. E chi se ne frega, perché non è questo il punto. I sauditi erano molto amici dell'Iran quando l'Iran c'era lo Shah, l'imperatore. E non è che gli iraniani a quei tempi non erano sciiti, gli iraniani sono sciiti da quando sono musulmani, cioè da 1400 anni, 1300 anni. Ma il punto fondamentale è che quello su cui gli iraniani e i sauditi litigano è il titolo di legittimazione del potere politico. Cioè il fatto che gli iraniani utilizzano l'Islam come fonte di legittimazione della Repubblica Islamica, ma intendendo l'Islam come una forza rivoluzionaria a favore degli oppressi, per cambiare le cose, per così dire, perché questa è stata la rivoluzione comeinista, non è che sia una cosa bella o brutta, però questo ha fatto, ha cambiato le classi, ha cambiato chi teneva il potere, l'ha tolto da alcuni, l'ha dato ad altri, rispetto all'utilizzo che ne fanno i sauditi, che è di conservazione, utilizzato per conservare il potere a chi ce l'ha. È una cosa che non è così diversa da quella che negli anni 30 riguardava la differenza tra socialdemocratici e socialisti massimalisti, o tra comunisti e anarchici della guerra civile spagnola. Cioè, sono cose ricorrenti. Le guerre peggiori sono quelle che riguardano i vicini, non quelli che dicono, che hanno piattaforme ideologiche opposte, perché non si mangiano tra di loro. Basta guardare la storia recente del PD per vedere come la ferocia riguarda i consanguinei, mica quelli lontani. Infatti Renzi più amico di Alfano che di come si chiama quell'altro, Bersani, grazie, ok, no? Questa è la questione, ma questo è importante per capire che cosa? Per capire che stiamo parlando di una questione politica, non stiamo parlando di una questione religiosa, è una questione politica che impiega la religione per legittimare il potere, roba vistissima, non si può dire immagino vistissima in italiano, stravista anche in Occidente, protestanti cattolici, occidentali ortodossi, già visto, cioè, quindi di che cosa ci stiamo stupendo? Bene. Però il problema è, se questa rivalità è fondata su questo, questa rivalità tra sauditi e iraniani non è che sia nuova, no, infatti rimonta al 78, all'anno della rivoluzione di Khomeini. Bene, allora dobbiamo chiederci, ma perché proprio adesso, in questi ultimi anni, è esplosa così questa rivalità? O è stata capace di produrre così tante conseguenze? Se è dal 78 che c'è, perché proprio adesso? E la spiegazione non è così difficile. È una spiegazione che ha due gambe, per così dire. La prima, che è con un'espressione un po' contorta, perché cercherò di spiegare, consiste nella universalizzazione dell'ostracismo nei confronti dell'Iran, prima ragione di questa ascesa di questa rivalità, e la seconda ragione consiste nel fatto che Iran e Arabia Saudita sono cresciute contemporaneamente di potenza in questi anni. Cioè non è che uno declinava e l'altro cresceva, ma due che erano sostanzialmente, per l'Iran intendo la Repubblica Islamica dell'Iran, ok? E l'Arabia Saudita, sono cresciute di rilevanza insieme in questi anni. E quindi crescendo si sono, immaginate due alberi messi, no? Non sono molto bravo, due piantine, non so, due basilici, messi uno accanto all'altro, che a forza di essere rigogliosi iniziano a darsi fastidio. Finché sono due piantine del cavolo, no? Chi se ne frega, infatti vi dicono piantate le piante a x centimetri, metri o che cosa di distanza. Queste due questioni, guardiamole da vicino. La prima, universalizzazione dell'ostracismo dell'Iran. L'Iran è un paese che ha fatto la rivoluzione, una rivoluzione, diciamo così, diversa da quelle che noi siamo abituati a pensare, ma una rivoluzione oggettivamente. Ha portato un sistema di potere fondato sull'applicazione della legge dell'Islam, perché della legge islamica, ok? Ha realizzato concretamente una cosa, cioè in un mondo di gente che ricorrentemente diceva queste cose, quelli l'hanno fatto. Un grande modello, eccetera, eccetera. Grande devo dire importante, non che mi piaccia. Le cose, gli elefanti sono grandi, ma a me gli elefanti non piacciono. Cioè, non è che mi sono antipatici, però sono grandi, cioè non è che non piacciono, sono grandi, sono disposti, ti schiacciano. Allora, se guardate l'Iran. L'Iran nel 1979, che succede? La crisi degli ostaggi, l'avrete letta sui libri, devo smettere di dire mi ricordate, se no facciamo i vecchietti del 99.
Il filmargo.
Ecco, il filmargo, bravissimo. No? Cioè il rapimento di una cospicua parte del personale dell'ambasciata americana, la tenuta in ostaggio di questi personaggi, queste persone per più di un anno da parte di studenti rivoluzionari. Questo però che cosa provoca? Provoca la rottura dei rapporti diplomatici tra Stati Uniti, Gran Bretagna e Iran. Punto, fine del discorso. Non è che gli altri paesi occidentali reagiscono come un solo uomo dicendo queste cose non si fanno, non ti parlo più. Vanno avanti a fare le loro cose, non per primi noi italiani, tedeschi, francesi, a fare le cose che facevamo prima, perché l'Iran è un posto pieno di gas, di petrolio, eccetera. Cioè l'Iran è un paese che dal 79 agli anni 90... Sì, non è che sia esattamente guardato come si guarda la Francia, ma è un paese che non è un paria della comunità internazionale, ha rotto i rapporti diplomatici con l'Iran e con gli Stati Uniti e con l'Inghilterra, ha una questione bilaterale importante con uno dei paesi importanti. Ma che succede nel 90? Nel 90 salta fuori il famoso dossier nucleare. Cioè ci si accorge che gli iraniani stanno sviluppando un programma nucleare opaco, che ha un uso duale, civile, ma che potrebbe essere anche impiegato militarmente, con una serie di indizi, le cose che usano, la tecnologia che adottano, la segretezza, che non è mai un bel modo di presentarsi, per così dire. E siccome la questione nucleare non è una questione che riguarda i rapporti bilaterali e non è neanche una questione che riguarda i rapporti regionali, ma una questione che riguarda il mondo nel suo complesso, perché il trattato di non proliferazione nucleare è un trattato che diciamo così, riguarda il sistema nel complesso e coinvolge le grandi potenze, cioè i cinque grandi, nel complesso. La violazione di questo trattato con un comportamento non collaborativo riguardo a questa questione del nucleare porta l'Iran a essere buttato fuori, diciamo così, ostracizzato da tutta la comunità internazionale. Chiaro la differenza? Non è più che sei un nemico di quelli pur importanti, no, ti comporti in una maniera che si dice, guarda, capito, tu sei un macellaio, noi siamo tutti vegani, adesso vediamo un po', non sono io, non voglio dire, cioè, il cunese vegano, giustamente, no? Cioè, sei un nemico dell'umanità, per così dire. Ma questo che conseguenze produce politicamente, regionalmente, mi seguite? Questa questione che riguarda il sistema internazionale nel complesso produce una conseguenza regionale fondamentale, che se l'Iran è un delinquente, uno stato canaglia, la sorveglianza dell'Iran non è più una questione che riguarda l'Arabia Saudita, il suo rivale. Ma la sorveglianza dell'Iran riguarda la comunità internazionale nel suo complesso, sanzioni e compagnia discorrente. Questo significa che i sauditi di colpo si trovano in una situazione in cui il loro arcinemico non è più una loro preoccupazione, è guardato da altri. Mi seguite? Una bella differenza. Questa è la conseguenza grossa. Non è che non sto criticando il fatto che l'Iran dovesse essere ostracizzato in seguito al programma nucleare, bla bla, giusto, è normale, è così che si fa. Ma come conseguenza oggettiva di questo comportamento ne risulta che se l'Iran diventa uno stato canaglia al mondo, l'avversario regionale dell'Iran, per questioni che al mondo non sono completamente indifferenti, ne trae un vantaggio. È così. E non ci puoi fare niente. Succede. Tu fai quello che deve essere fatto, ma qualcun altro guadagna il suo. Se andate a guardare, questo fatto produce contemporaneamente il togliere l'Iran dal novero dei paesi eleggibili nella regione, produce un fatto fondamentale, che i sauditi, che fino al giorno prima erano considerati degli straccioni, non straccioni nel senso dei soldi, perché questo è difficile, ma proprio cioè, i sauditi un po', no? Selvaggi sostanzialmente, gente appunto che taglia le mani, crocifige, taglia le teste, lapida, no, ma in giro, non fa guidare le donne, assicurazione costa pochissimo nella Saudita. Diventa i sauditi diventano affidabili. L'Arabia Saudita, che era un paese di brubru, sì, pieni di soldi, però diventa un paese affidabile. È il meccanismo del caricatore della pistola: uscito la prima cartuccia, sale la seconda. Togli l'Iran, chi è che c'è che sale? I sauditi. Capite la rilevanza di questo ostracismo? E questo spiega come mai, quando in queste settimane, in questi mesi, c'è stato l'accordo sul nucleare tra i 5 più 1 e l'Iran, i sauditi erano furibondi, tuttora sono furibondi, perché se c'è un accordo sul 5 più tra il mondo e l'Iran, il mondo smetterà di sorvegliare l'Iran, di trattarlo come un suo nemico, e il problema di guardare l'Iran sarà un problema che riguarda i sauditi. E tra sauditi e iraniani vi posso assicurare che dal punto di vista dell'organizzazione, della statualità, della diffusione della cultura e quello che volete, ma non c'è paragone, non c'è partita. Proprio non c'è partita. L'Iran, che pure ha tutte le sue menate sessiste contro le donne, ha una popolazione femminile estremamente istruita. L'Arabia Saudita è una popolazione femminile che è tenuta nelle condizioni in cui è tenuta, ok? Stiamo parlando di due cose ben diverse. In Iran comunque c'è una competizione politica molto regolata, molto, però c'è una competizione tra frazioni di elite politica. In Arabia Saudita non c'è tutto questo, no? Muore un re di 90 anni, eleggono un re di 89 anni, che sarà la new generation, cioè. E viene scorrendo. Ci siamo? Quindi prima gamma del discorso, l'universalizzazione dell'ostracismo è stato importante per spiegare come mai i sauditi siano cresciuti così rapidamente e siano cambiati nella narrativa, per così dire, no? Nella percezione, nella vendita del prodotto saudita. Ma poi c'è la seconda ragione, abbiamo detto, la ragione della crescita parallela dell'influenza di questi due paesi. Il problema, come sempre, è chiedersi: ma come mai sono cresciuti sia gli uni che gli altri? Beh, nel caso dell'Iran la risposta è semplice. Cosa ha fatto crescere la rilevanza dell'Iran, la potenza dell'Iran, l'influenza dell'Iran? La risposta è quella più vecchia del mondo: le guerre. Le guerre hanno fatto crescere il ruolo dell'Iran. C'è un dettaglio in questo caso: non le guerre che hanno fatto gli iraniani, che hanno fatto una lunga guerra, ma hanno subito una guerra di aggressioni durata 8 anni da parte dell'Iraq, ma le guerre che hanno fatto gli altri. Tre guerre in particolare: la guerra in Afghanistan, giusta, sbagliata, legittima, non è questo il punto, ancora una volta, ma la guerra in Afghanistan elimina il regime talebano dall'Afghanistan, che era legato molto, che era sostenuto dai pakistani, a loro volta sostenuti dai sauditi. Quelli di voi, adesso nel 2001, alcuni erano già nati, diciamo, erano già, ricordavano alcune cose, non solo gli odori. Nel 2001, pochi giorni prima che dell'11 settembre, un numero tipo 7-8 diplomatici iraniani in Afghanistan sono uccisi dai talebani mentre andavano verso casa loro, mentre tornavano dall'Afghanistan all'Iran. L'Iran sta prendendo in considerazione che tipo di reazione deve adottare nei confronti dell'Afghanistan, tanta guerra, poco guerra, tipo di reazione, cioè non una nota di protesta. Ma nel frattempo, il 11 settembre, gli Stati Uniti fanno la guerra loro all'Afghanistan, e in Afghanistan, se conoscete un po' la geografia, l'Afghanistan è il confine orientale dell'Iran, per così dire. In Afghanistan il regime crolla, subentra un altro tipo di regime in cui, con il quale la Repubblica Islamica Iraniana ha ottimi rapporti, ok? E la pressione pakistana si allontana di qualche centinaio di chilometri. Mi seguite più qui? Quindi questa guerra libera l'Iran dalla minaccia sul suo confine orientale. Nel 2003 l'invasione dell'Iraq da parte degli Stati Uniti elimina Saddam Hussein, trasforma l'Iraq in quello che è oggi, ma fa sì che la principale minaccia sul confine occidentale iraniano, che era costato una guerra di otto anni, di 1 milione di morti, non c'è più. Anzi, l'Iraq diventa un paese molto penetrato politicamente da parte dell'Iran. Quindi in due guerre fatte dagli americani in 2 anni, l'Iran si ritrova senza più nemici a destra, senza più nemici a sinistra. Non male. In grado di esercitare influenza sui vicini, non di doversi guardare dai vicini. E poi il 2006, l'ennesima invasione del Libano da parte di Israele nel 2006, che avviene in un momento in cui la presenza iraniana in Siria e in Libano era in difficoltà. Riavvolgiamo il rullo di 2 anni. Nel 2004 c'è l'omicidio di Hariri, Rafik Hariri, il padre di Hariri, questo qua, esponente dei sunniti, doppia cittadinanza saudita e libanese, omicidio che è probabilmente imputabile ai siriani, forse Hezbollah, forse tutte e due, chi lo sa. L'omicidio però provoca una serie di reazioni molto forti nel paese e la divaricazione del paese in due grandi gruppi, diciamo un gruppo che si raccoglie intorno agli sciiti, il fronte dell'8 marzo, dal nome, dalla data della manifestazione pro-Siria degli sciiti libanesi, e il fronte del 14 marzo, dalla data della contromanifestazione dei sunniti cristiani principalmente, contro la presenza siriana nel paese. In quel contesto, il 14 marzo vince, per così dire, la pressione internazionale, perché lo scandalo è grosso, una bomba alla Falcone, per così dire, costringe la Siria a uscire dal paese, cioè a togliere l'occupazione militare che era il retaggio della fine della guerra civile degli anni 70 e 80, un discorso lunghissimo, e porta al governo a Beirut il governo di Signora, che è il governo più filo occidentale dai tempi del presidente Shebab, forse dai tempi degli anni 60, ok, fino agli anni 50 e agli anni 60. Cioè il Libano, che fino a quel momento era controllato dalla Siria, essendo la Siria alleata dell'Iran, diventa di colpo governato da una coalizione antisiriana e quindi anti-iraniana e fortemente filo-occidentale, 2004-2005. E nel 2006 la situazione è ancora quella. Hezbollah, che è il principale partito legato per le sue alleanze internazionali alla Siria e all'Iran, è in grande difficoltà. Ma che succede? Israele invade il Libano del Sud, come ritorsione, uno scontro di confine con gli Hezbollah, bla 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 bla. La guerra con Israele va male. Gli israeliani invadono il Libano, come al solito distruggono tutto quello che riescono a distruggere fino a Beirut e oltre, ma non portano a casa niente, nel senso che in realtà i lanci di missili dal Libano continuano fino all'ora dell'armistizio, gli israeliani patiscono perdite importanti e soprattutto perdono il mito della invincibilità. Hezbollah, che è quello che ha combattuto nel confine meridionale, immediatamente torna a essere quello che era prima dell'omicidio di Hariri, i campioni della resistenza anti-israeliana. Ritorna a occupare il centro dello schieramento politico, talmente forte che 2 anni dopo l'invasione del Libano nel 2006, nel 2008, Hezbollah romperà un tabù fino a quel momento mai utilizzato, di utilizzare le sue milizie sul fronte interno libanese, non contro gli israeliani e basta, occupando sostanzialmente una parte di Beirut e imponendo un nuovo governo in cui il capo del governo sarà sì un sunnita, come d'accordo, diciamo così, non scritti, ma sostanzialmente costituzionali, ma sarà un sunnita scelto dagli sciiti, che è come uno schiaffo, diciamo così, allo spirito della legge, allo spirito della Costituzione. Quindi l'invasione del Libano del 2006 da parte di Israele dà all'Iran nuovamente una mano forte sulla Siria e sul Libano, che stava perdendo negli anni precedenti. Mi seguite? Quindi 3 guerre che hanno segnato il passaggio dall'Iran da un paese isolato e che stava in difficoltà nei suoi proxy a un paese non più isolato e che si era rafforzato ulteriormente nella sua presenza presso gli alleati clienti. E per quanto riguarda i sauditi, l'altro nostro, diciamo così, contendente, intanto la guerra del 2003 contro l'Iraq degli americani ha tolto anche ai sauditi un nemico mortale. Saddam Hussein non faceva mistero di volersi prendere una bella vendetta sull'Arabia Saudita se gli fosse stato possibile. La sterilizzazione dell'Iran sulla questione nucleare, abbiamo vista prima, è il secondo elemento che fa crescere la potenza saudita, e la terza sono le primavere arabe. Le primavere arabe. Ora, non perché i sauditi fossero dei simpatici entusiasti, finanziatori o sostenitori delle primavere arabe. Tutt'altro, dove vive Ben Ali, il simpatico Ben Ali, dittatore della Tunisia, primo paese che ha là a tutta la questione? In Arabia Saudita, come ha vissuto in Arabia Saudita Idi Amin Dada, Bokassa, tutta questa bella gente, quando perde il potere va in Arabia Saudita. Quindi i sauditi non amavano le primavere arabe, per nessun motivo. L'idea di un potere che in qualche modo si legittimasse dal basso è quanto di più lontano dalla mentalità dei sauditi. I sauditi, parlo del governo saudita. Ma i sauditi, se vi ricordate, quando Mubarak inizia a reprimere la rivoluzione, lo fa in maniera sempre più selvaggia, a un certo punto i presidenti americani gli dicono: senti Hosni, che serve il nome di Mubarak, adesso basta, cioè, se fai ancora un bagno di sangue come ieri non vedi più un soldo. L'Egitto è il secondo destinatario degli aiuti americani dopo Israele al mondo, ok? Aiuti economici, aiuti militari. Quando gli americani dicono a Mubarak: dacci un taglio perché se no non vedi più una lira, e l'esercito egiziano inizia a pensare che forse Mubarak meglio scaricarlo, i sauditi dicono: non ti preoccupare Hosni, ci pensiamo noi, paghiamo noi il conto. Al punto che gli americani, persino in questa fase un po' confusa, se ne accorgono e dicono ai sauditi: non ci provare, non provarci neppure a vanificare una mia pressione sul mio alleato, perché ti spezzo le gambette e vai in giro sulla sedia a rotelle per il resto dei tuoi giorni. Non provarci. E i sauditi devono mettersi cauti. Mubarak cade, i fratelli musulmani, per nulla amati dei sauditi, Morsi fa tutto il peggio che si può immaginare si possa fare, Al-Sisi, colpo di Stato, compagnia cantante, e chi finanzia oggi Al-Sisi? Chi paga i conti dell'Egitto? I sauditi. Oggi i sauditi fanno con la benedizione americana quello che volevano fare contro gli Stati Uniti 4 anni fa, che non potevano fare. Seguite? In Egitto, l'Egitto adesso sulla lista paga dei sauditi. Uno può dire: chi se ne frega? No, mica tanto, perché Nasser, negli anni 50 e 60, quando cercava di fare la sua egemonia sul mondo arabo, il nemico di Nasser erano i sauditi. E in Yemen, gli egiziani e i sauditi combatterono una guerra molto cruenta, la cosiddetta guerra fredda araba. Quindi avere l'Egitto sul libro paga significa che il principale paese arabo, quello più importante di tutti, non ti darà fastidio, è tuo, è un tuo cliente sostanzialmente. In Iraq non c'è più nessuno, l'Iraq è allo sbando, e i sauditi hanno collaborato per rendere questa cosa possibile. Certo, Al-Maliki, il delinquente che ha governato l'Iraq con l'appoggio americano, con l'appoggio iraniano, per anni ha contribuito a distruggere il paese, ma i sauditi hanno dato una bella mano finanziando tutti i tipi di gruppi terroristici possibili e immaginabili per rendere più difficile la stabilizzazione dell'Iraq. Quindi l'Iraq è a posto, l'Egitto è a posto, in Siria entriamo noi, trasformiamo una rivolta, anzi, una richiesta di riforme repressa in maniera brutale da quell'assassino di Assad, trasformata in una rivoluzione, trasformata in una guerra per procura, trasformata in quel disastro che adesso, ma vuol dire che la Siria, che con me rivaleggiava per il dominio del Libano, è fuori dal gioco anche questa. E quindi i sauditi si ritrovano quasi spinti, no? Come una palombare in embolia, a poter considerare un fatto fondamentale: perché non possiamo cambiare la nostra politica? In fondo noi fino adesso cosa avevamo fatto? Avevamo cercato di mantenere la nostra egemonia sulla penisola arabica, gli staterelli, il Consiglio di cooperazione del Golfo, eccetera, e lavorato contro l'egemonia degli altri nel Levante, contro l'Egitto di Nasser, contro l'Iraq di Saddam Hussein, contro la Siria di Assad. Beh, ma adesso possiamo prenderci tutto il piatto, possiamo chiamare il banco. Ho talmente tante risorse che io voglio fare il banco adesso, non voglio più fare il giocatore. Ed è quello che sta succedendo. Faccio presente che l'Arabia Saudita, che magari alcuni di voi sembrerà un paese serio, ma un paese tragico, per solito, ma con la tragicità, la serietà, c'è molto di mezzo. L'Arabia Saudita è l'unico paese al mondo, a parte altri due, che si chiama col nome del protagonista. Gli altri due sono Topolinia e Paperotti. Poi c'è l'Arabia Saudita, dei Saud. Questo per dare un'idea di che cosa stiamo parlando, di cosa stiamo parlando. Si sta parlando di sta roba qua, no? Di questo stiamo parlando. Rivalità, questa rivalità che si produce in un conflitto continuo, che alimenta il conflitto in Iraq e rende non stabilizzabile l'Iraq, che alimenta la guerra civile in Siria trasformandola nel carnaio che è adesso, questo è l'orizzonte, lo scenario su cui emerge lo Stato Islamico, Daesh, l'ISIS e quel tagliagoli di al-Baghdadi. Capite però perché è importante? Perché se noi guardiamo solo al-Baghdadi come la novità millenaristica, ho capito, vabbè, sottolineiamo alcuni aspetti di importanza, però ci perdiamo. Guardiamo questo come una cosa catapultata da Marte. Ma non è che viene da Marte questo qui. Il motivo per cui l'ISIS ha successo adesso e non aveva successo 10 anni fa o 20 anni fa, cioè non esisteva, ma il motivo per cui non esisteva è che le condizioni per la sua esistenza non c'erano. I pesci hanno bisogno dell'acqua. Se uno dice buongiorno, se sono una trota e compaio su Marte, mi hanno detto che c'è acqua. Immaginate, adesso c'è acqua su Marte, tutte le trote che vanno, no? Allora lì affogano tutte. Allora l'ISIS sicuramente è un soggetto nuovo, ma piccolo particolare, che nasce su un contesto in cui la trasformazione è di lungo periodo e che spiega molte di queste cose. In fondo l'ISIS cosa fa? Contesta la legittimità dei confini degli stati? E perché gli altri cosa hanno fatto? Nasser, Saddam Hussein, la cultura popolare e politica araba non ha sempre contestato questi confini? Sì, ok, lo fanno anche loro. Utilizza la violenza? Ho capito, perché gli altri cosa facevano? Non è che stiamo parlando di una partita a tennis tra Svizzera e Liechtenstein, cioè stiamo parlando di una zona in cui i regimi politici usano la violenza contro i propri sudditi e di tanto in tanto tra di loro. Parliamo di una regione in cui ci sono state guerre continuamente in questi anni. Quindi, cioè, certo, questi sono più violenti, va bene, però su un tessuto che è già stato arato, su società che sono già state dissestate, in cui questi compaiono in fondo amministrando persino forme di governo, di giustizia, che possono farci schifo, ma non toglie il fatto che governano in qualche modo. E non è che quello che Daesh fa in quella zona è così diverso da quello che fanno i sauditi, che hanno fatto i sauditi storicamente, quando hanno potuto controllare quella zona all'inizio del XIX secolo, massacri a gogo degli sciiti, o che farebbero i sauditi se fossero liberi di fare quello che vogliono, ma che non possono fare in maniera così industriale. Per cui non è così strano, perché? Perché l'invenzione, il tessuto, diciamo così, i mattoni ideologico-religiosi che usa al-Baghdadi sono gli stessi prodotti a Riyadh, sono il salafismo, sono la versione da esportazione del wahabismo, semplice, cioè una versione radicale, pastorale, gretta dell'Islam, una delle tante versioni, poi è vero, però è una versione che ha dietro un sacco di soldi e che ha fatto proselitismo in tutti questi anni, costruendo moschee, esportando predicatori, pagando scuole, dall'Afghanistan al Pakistan all'estremo oriente fino all'estremo occidente. Per cui niente di così, come posso dirvi, inspiegabili. È chiaro che questa roba qua sfrutta la rivalità tra sciiti e sunniti, certo che la sfrutta, ma sfruttandola la cambia in qualche modo, perché la rivalità tra sciiti e sunniti è stata evocata continuamente dai sauditi. Sono i sauditi che hanno detto: questi sciiti che arrivano sul Mediterraneo, questi sciiti che controllano il nostro sistema, questi sciiti che ci vogliono comandare, loro i servi che vogliono comandare noi padroni. Bisogna opporsi, bisogna fermarli. A questo punto arriva uno che li ferma, e per molti esposti a questa predicazione, la constatazione è che l'ISIS ferma gli sciiti molto meglio di come li fermano altri. Ma che gli ha messo in testa a queste persone che bisogna fermare gli sciiti perché c'è la minaccia sciita? I sauditi. Il motivo per cui al-Baghdadi non è finito nella stanza imbottita. Perché se no avrebbe messo nella stanza imbottita. Ma lui ha detto una cosa, quando lui ha detto armiamoci contro gli sciiti, gli altri hanno detto, oh, giusto, è 30 anni che ce lo dicono di fare questo. E dal 79 ci dicono di fare questa cosa qua. Ecco uno che riesce dove Saddam Hussein non è riuscito. Di questo stiamo parlando. Capite che quindi la novità di Daesh, che c'è, che è importante, che consiste nella territorializzazione, nella creazione del califfato, tutte queste cose che però sono importanti dal punto di vista della capacità di attrazione e di proselitismo e di irradiazione del messaggio, però contemporaneamente è semplicemente l'ultima fase di una serie di passaggi in cui attori importanti, giudicati dalla comunità internazionale, bravi ragazzi, hanno costruito e hanno reso possibile. Come sempre capita, come sempre è la storia, che non è, la storia non è un flash, non è un fotogramma, è un film in cui non c'è nessun registro. Però. Le cose vanno avanti, ogni evento produce altri eventi. Cos'è importante per noi di Daesh oggi? Perché così un nemico, lo Stato Islamico, come volevamo chiamarlo? Perché minaccia noi, questo è il punto fondamentale. Anche Al-Qaeda ci ha minacciato, infatti Al-Qaeda ci ha minacciato al punto tale che abbiamo fatto una guerra grossa contro Al-Qaeda, più un'altra sbagliata, ma sempre idealmente contro la possibile propagazione di Al-Qaeda. Daesh minaccia più di Al-Qaeda. Perché si minaccia di più? Intanto perché destabilizza completamente, cioè porta a conclusione la destabilizzazione del sistema regionale. E quindi ci costringe in qualche modo a occuparci del sistema regionale, e noi non vogliamo occuparci del sistema regionale, perché è complicato. Perché non abbiamo soluzioni politiche, non sappiamo neanche da che parte iniziare a prenderlo. E poi perché produce una alimenta nuovi filoni di terrorismo presso cittadini di religione musulmana di seconda o di terza generazione che di tanto in tanto abboccano a questa propaganda e producono attentati terroristici. E questo è il motivo per cui il nostro nemico è Daesh, mica per altro sostanzialmente. Però questa cosa qua sta producendo anche una riarticolazione delle alleanze nella zona, perché se andate a guardare chi combatte Daesh? Sì, in teoria Daesh è il nemico dell'umanità, va bene, più o meno possiamo dire di sì, nessuno ha simpatia per questo tipo di persone. Persino i sauditi sono preoccupati, come al solito, creano Pinocchio, una volta il Bin Laden, una volta al Baghdadi, e il giorno dopo, quando Pinocchio cresce, inizia ad andare in giro col gatto, la volpe, compagnia cantante, fa quello che vuole. E quindi chiedono che gli altri risolvano il problema, no? Ammazzano i Bin Laden, ammazzano al Baghdadi, togliere i problemi. Però in realtà, se andate a guardare, Daesh è un nemico per l'Occidente, sicuramente, per i motivi che dicevo prima, è un nemico per l'Iran, sicuramente. Gli iraniani sono sciiti e quelli di Daesh sono veramente convinti che gli sciiti devono ucciderli tutti. E sono una Repubblica Islamica, per cui sono un modello competitivo rispetto a quello al califfato. Qua difesa, il califfato l'hanno inventato ieri con decorrenza domani, non si capisce bene cosa fa. La Repubblica Islamica iraniana è 30 anni che è lì. Cioè. E gli altri? Se andiamo a guardare nella regione, se andiamo a guardare l'Arabia Saudita e le monarchie sunnite, ma se andiamo a guardare anche Israele, il nemico per questi qua, principale, non è Daesh. Per questi qui il nemico principale continua a essere l'Iran. Il piccolo problema però è che noi siamo stati abituati a considerare gli israeliani e sunniti i nostri alleati nella regione, e gli iraniani i nostri nemici nella regione. E adesso, soprattutto dopo l'accordo sul nucleare 5+1, le cose cambiano. Perché quelli ci danno una mano oggettivamente contro il nostro nemico e gli altri molto meno. Molto meno. è un quadro regionale in cui, capite, cioè Daesh è una cosa nuova che viene su un quadro vecchio, cioè vecchio, su un quadro di trascinamento, e la cui presenza mette in crisi alleanze strutturali, classiche come le alleanze tra gli stati. Quindi una cosa nuova che viene da, una cosa, da un fenomeno consolidato, che mette in crisi a sua volta il rapporto tra la regione e gli attori esterni alla regione. Un banale atto, l'ennesimo Mahdi prodotto dalla regione, dagli estremisti islamici, ciclicamente, una volta ogni 50, 60, 70 anni viene su, ci sono il Mahdi, sono il califo, sono quello che vuoi, li credono, fa un po' di casino, sparisce, no? Questa volta qua questo mette in crisi le nostre alleanze regionali, quindi destruttura. Dove vedete che ha destrutturato? Lo vedete con l'intervento russo. Quando i russi intervengono in Siria, è come mettere un reagente in un composto chimico. Non è che hanno fatto così tanto i russi, ma hanno fatto saltare all'occhio le contraddizioni dei legami tradizionali della regione. E quindi messo in evidenza un fatto fondamentalmente, che l'epoca dell'egemonia occidentale, cioè il controllo indiretto dell'Occidente in quella regione, prima inglese, poi americano, non c'è più. Ma non c'è più nel senso che allora possiamo prendere a sberle gli inglesi e americani come se fosse niente, non è questo. Io so di dire delle cose che mi alieneranno molta parte di questa platea, ma in Piemonte ci sono tante cose belle, c'è una cosa tremenda chiaramente, che è la Juventus. Chiaro che parliamo di declino della Juventus, ma non è che è morta la Juventus, cioè a 6 punti in 5 giornate, 5 punti in 6 giornate, cos'è? Un numero talmente da cabala, cioè, no? sembra Alfano, cioè, no? Ma non è che per questo ha perso la capacità di influenzare tutto quello che hai voglia, cioè. Allora, quando parliamo del declino degli Stati Uniti, stiamo dicendo che gli Stati Uniti non possono più fare qualunque errore nella regione senza che nessun rivale degli Stati Uniti ne tragga vantaggio. Gli inglesi e americani che hanno governato indirettamente il Medio Oriente, ma come i turchi prima di loro, per tanto tempo, non è che facevano dei fenomeni, ma erano in una situazione tale di controllo della regione che anche quando facevano delle palesi idiozie, nessun rivale loro poteva trarre il vantaggio di questa idiozia. La posizione non era contendibile, per così dire. Ecco, oggi questa situazione qui non c'è più e l'intervento russo ha reso evidente questo. Ma sapete qual è il paradosso? Il paradosso è che quelli che l'hanno fatto vedere più di tutti sono stati gli israeliani, i preamici degli americani negli anni principio. Quando Netanyahu 4 giorni fa, 5 giorni fa, una settimana fa è andato a Mosca per essere d'accordo con Putin su, allora, chi bombarda chi, che è un problema più complesso del nostro con Putin, perché Putin è amico di Assad e dell'Iran e di Hezbollah. Israele è nemico di Assad più o meno, ma soprattutto nemico di Hezbollah e dell'Iran. Quindi chi bombarda chi è una questione precisa, ci sono più rischi di pasticci. Quando sono messi d'accordo su questo, gli israeliani è come se avessero detto: porto le carte dal notaio, porto le carte della fine dell'egemonia americana in questa regione dal notaio, devo parlare con i russi, è inutile che sto perdere tempo a parlare con Washington e basta, ci sono i russi, devo parlare con loro perché contano. Questo è l'elemento di novità grosso della regione, che spiega anche il nervosismo di tutti quelli intorno, ad iniziare dagli americani e dai sauditi. Ma se guardate cosa hanno fatto i russi, hanno fatto questo, hanno fatto la scuola continua tra Damasco e Riyadh per cercare improbabili soluzioni, ma per far vedere che cosa? Ehi, devi parlare con me, devi parlare con me, se vuoi trovare una soluzione devi parlare con me, perché se non parli con me la soluzione non la trovo. E quando hanno fatto la loro mossa, che è stata fatta in Siria, ha anche portato verso la Russia l'Iran, che non voleva andare verso la Russia. L'Iran ha fatto l'accordo con gli americani sostanzialmente, i 5 più 1 l'accordo l'ha fatto gli americani con gli iraniani, e speravano, pensavano, ancora pensano, tutti noi speriamo di poter trarre un beneficio da questo, riportare l'Iran dentro e via discorrendo, in una chiave regionale, Peccato che sono andati i russi e hanno detto: io sostengo Assad, tu sostieni Assad, io e te amici. Semplice, molto più semplice che dire: abbiamo fatto la cosa sul nucleare, tu sostieni Assad, io odio Assad, troveremo una soluzione. No, molto semplice. L'accordo abbiamo fatto, abbiamo gli stessi nemici, abbiamo gli stessi amici, fatto. Capite? Come cambia questo? Ma per questo perché voglio sottolinearlo con voi e mi avvio alla conclusione? Perché altrimenti rischiamo veramente di distrarci sempre e pensare che il mondo sia fatto di sfide per la sicurezza che si sostituiscono le une alle altre. Nella politica internazionale quasi mai una cosa sostituisce un'altra, le cose si sommano e si complicano. Certo che a un certo punto alcune cose svaniranno, finiranno di esistere, le più vecchie, ma quando questo succederà noi non lo sappiamo, e fino a quando una cosa non è finita è lì. Non è che uno può arrivare al casello di, come si chiama il casello, quello aperto?
Marene.
E dire: tra un chilometro c'è il casello, c'ho un po' sonno, dai, sono quasi arrivato, dormo, chiudo gli occhi, mi schianto anche nell'ultimo metro, cioè non è che posso smettere di stare sveglio perché sono quasi arrivato. In politica internazionale il comparire di nuovi fenomeni sicuramente segna una fase di cambiamento importante, ma non è che i vecchi fenomeni smettono di contare. Questo è il punto. Ed è quello che abbiamo visto, l'errore che molti fanno guardando a Daesh, la migrazione, tutte cose importantissime, tutte cose che ampliano la sfera delle sfide. Quando guardiamo i migranti che si spostano a causa della guerra civile siriana, che sono una piccola parte di quelli che si spostano, vediamo all'opera, in maniera molto diversa da quella che si pensava nella dottrina, diciamo così, accademica, concetti nobili come la sicurezza umana, la sicurezza societaria, cioè questioni che riguardano la sicurezza delle persone, dei gruppi, non degli stati. Ma non è che questo avviene in sostituzione della sicurezza nazionale. Non è così. Se no corriamo il rischio di fare quello che i sociologi, absit iura verbis, hanno fatto molto a lungo: pensare che con l'avvento della globalizzazione lo stato è finito, le nazioni non esistono più, la sicurezza tradizionale non c'è più, poi è arrivato il 11 settembre, poi è arrivata la crisi greca, e ti accorgi se non esistono i confini, gli stati, i governi, le nazioni. Esistono e continuano ad esistere, hai voglia se non esistono. Certo, in più è un'economia globalizzata, che ti dà una serie di problemi, ma non è che una cosa sostituisce l'altra. Allora credo che sia molto importante, quando noi guardiamo questo fenomeno nuovo, cogliere la novità di questo fenomeno. Il controllo territoriale da parte di un'organizzazione che si proclama Stato, in sfida agli altri Stati, contestando il sistema degli Stati, che afferma un'identità totale, è importantissima. Non è che puoi dire chi se ne frega. È giusto vedere la differenza tra il califfato, Daesh, lo Stato Islamico e Al-Qaeda. Va benissimo. Ma quello che è molto più preoccupante in questo momento è che sotto di questo c'è un vecchio sistema che sta tracollando per molti aspetti, ma che continua a produrre effetti, che può continuamente spazzare via tutto quello che c'è intorno e che continua a interferire, a interfacciarsi con altre logiche. C'è una logica regionale e c'è una logica sistemica. E queste logiche in questo momento sono in fortissimo attrito, e questo è il rischio maggiore che abbiamo di espansione del conflitto, o soprattutto di difficoltà a gestire questo conflitto. Mi fermo qua per il momento, prendiamo le domande. Grazie per l'attenzione. Grazie.